piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Signori, io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro. Non hanno chiesto loro di venire a questo mondo, eppure sono qui tra noi. Si riconoscono in un codice che nessuno ha mai scritto. Offendetene uno e si sentiranno offesi tutti quanti.
Oggi parliamo di una storia singolare, una storia che era una tra le mie tante passioni per le cose imponderabili e apparentemente impossibili. È una storia di un essere umano che aveva tre gambe. Facile ironizzare sull'uomo con tre gambe, ma aveva anche molto di più, e poi dopo entriamo nel particolare. Si tratta di Francesco Lentini, Frank Lentini, un ragazzo che era nato con tre gambe, e di questo suo avere tre gambe, invece che farne motivo di isolamento e di stigma, è riuscito a farne la sua gloria. Casualmente, all'ultimo Salone del Libro, incappai in un autore che aveva scritto un libro sulla storia di Frank Lentini, e questo mi sembrava meraviglioso, mi sembrava il coronamento di una delle mie tante fosche passioni. E quindi oggi sto assieme al collega che ha scritto questo libro, Alberto Giuffrè. Alberto Giuffrè, buongiorno intanto.
Buongiorno Gianluca, grazie per l'invito.
Allora, è un collega, ho detto, su Sky TG24, conduce ogni sabato mattina il programma Progress, però ha scritto il libro Storia incredibile, l'uomo con tre gambe, uscito per Minimum Fax. Allora Alberto, tu come sei incappato in Frank Lentini? Mi capitò una volta, in una delle tante mie ricerche, vedere la sua foto di lui bambino, un bambino di altri tempi naturalmente, era nato nel 1889, seduto su una sedia tranquillamente, come quelle foto posate fatte in studio, con la sua bella giacchetta, con le sue belle gambine nude davanti, ma dietro la schiena gli spunta una terza gamba. Ecco, tu hai fatto una storia romanzata naturalmente di Frank Lentini, come se lo potessi vivere in prima persona, ma come sei entrato te in contatto con questa persona?
Sono entrato in contatto con la storia di Frank Lentini grazie a un articolo uscito sul Corriere della Sera un bel po' di anni fa ormai, perché era il 2016, era un anniversario della sua morte. Il Corriere aveva dedicato un articolo in cui raccontava per sommi capi questa vicenda incredibile, appunto, e a me è sembrato poi incredibile, andando ad approfondire, che nessuno avesse mai fatto qualcosa di più di quell'articolo. C'è sì un sito internet completissimo, pieno di documenti, che ripercorre in qualche modo la vita di Frank Lentini, ma mancava una bella storia, o almeno quello che per me poteva essere una bella storia, perché aveva tanti elementi che mi hanno colpito. È chiaramente una storia di riscatto di una persona che per via di questa particolarità che, di cui hai parlato tu, è costretto a scappare dalla sua terra ancora da bambino e trova il successo negli Stati Uniti. È una storia quindi che si va a inserire in quel filone molto affascinante di migrazione dall'Italia, in particolare dal sud Italia, verso gli Stati Uniti. È una storia che poi attraversa gli Stati Uniti, perché a me piace pensare a Frank Lentini come una specie di rockstar prima delle rockstar, che va in tournée per tutti.
Beh, lo era diventata a tutti gli effetti. Sì. Erano gli anni in cui, diciamo, le difformità fisiche erano le attrazioni del circo Barnum, quindi aveva fatto di necessità virtù. Oggi sarebbe improponibile, impensabile, sarebbe considerato una cosa politicamente scorrettissima, ma l'uomo con tre gambe attirava. Allora, immagina cosa poteva essere, avrei pensato, immaginato, nascere a Rosolini nel 1889 e avere tre gambe. Innanzitutto sei riuscito a vedere quale tipo esattamente di malformazione aveva e perché l'avesse avuta. Mi sembra che in realtà erano due gemelli siamesi che si erano fusi un po' male fra di loro.
Sì, le uniche testimonianze che ho trovato parlano, almeno l'ipotesi più accreditata è quella di un gemello in embrione che si è sviluppato in maniera irregolare durante la gravidanza, e quindi da qui poi quel tipo di malformazione che sì, nella Sicilia di fine Ottocento, in un piccolo paese della provincia di Siracusa, nella fine dell'Ottocento, io ho immaginato come un segnale proprio di maledizione che piomba su questa famiglia, che si ritrova ad avere questa creatura meravigliosa, strana, che è una situazione che vive inizialmente con difficoltà tutta la famiglia, tra l'altro una famiglia anche benestante da quello che ho ricostruito, e quindi poi quando arriva l'occasione di scappare da quel luogo lì, e arriva grazie a un incontro fortuito con un impresario che viveva già negli Stati Uniti ma passava da quelle parti e aveva sentito parlare di questa strana creatura, poi la storia prende tutt'altra piega, però all'inizio sì, mi piaceva immaginare questa cosa come una sorta di maledizione, è come se lì in paese venisse visto come quella famiglia avrà sicuramente fatto qualcosa di male per ricevere questo.
Ma quello è quello che si è sempre detto, è uno stigma antico che tuttora persiste su persone che nascono magari con un cervello non proprio in linea. Si tiene nascosto perché? Perché si pensa che sia una maledizione nella linea di sangue della famiglia. Tu immagina, immaginate chi ci ascolta, negli ultimi decenni dell'Ottocento nasce un bambino che aveva non soltanto tre gambe, anche un quarto piede atrofizzato dietro il ginocchio, aveva 16 dita dei piedi e addirittura la cosa più probabilmente che incuriosiva, due organi genitali funzionanti, quindi era un uomo anche bifallico, e questo faccia di lui un fenomeno su tutti gli effetti, non tanto da bambino ma quando diventò più grande. Quindi questo bambino all'inizio probabilmente sarà stato tenuto nascosto in famiglia, avranno evitato di farlo vedere in giro. Come ha cominciato il suo cammino di affermazione in realtà della sua diversità come un valore, anche se parametrato ai tempi, un valore da esposizione come fenomeno da circo naturalmente?
Sì, certo, come dicevo c'è questo incontro fortuito con un impresario che già lavorava nel mondo dei circhi negli Stati Uniti, che passa da Rosolini, sente dire che esiste questa creatura e fiuta un po' anche
l'affare,
esatto, perché potremmo chiamarlo tale scout oppure semplicemente una persona col senso di affari, insomma un impresario che va, bussa a casa Lentini e dice: guardate che voi in casa avete un possibile talento per gli standard dell'epoca, come giustamente hai detto tu, perché da lì poi parte un viaggio che porta Frank Lentini, che è ancora un bambino, ricordiamo, negli Stati Uniti, e lo porta a fare le prime esperienze nel mondo dei circhi, dei dime museum, che sono quei luoghi che andavano molto di moda, delle forme di intrattenimento che andavano molto di moda all'epoca, in cui fondamentalmente l'attrazione consisteva nel semplicemente mettere in mostra la propria deformità a volte vera, a volte anche falsa, posticcia. C'era anche un altissimo tasso di cialtroneria in quel mondo lì.
Ma chiaro, erano molte volte anche diciamo mostruosità artefatte. Nel film Freaks, Todd Browning è raccontato benissimo, era il circo Barnum, che era tutta una serie, andavano raccogliendo queste persone con particolarità o abnormità rispetto delle forme fisiche più correnti e venivano portate in giro. Io vedo che il piccolo Frank Lentini fu abbandonato la famiglia e fu mandato proprio in un istituto per disabili, dove doveva stare bello nascosto, quindi alla fine questo agente lo salvò da un futuro di isolamento, di nascondimento. Lui fece un viaggio per andare in America, il problema è che lui emigrare negli Stati Uniti non era una cosa facile perché c'era una selezione molto rigida in entrata. Persone con diversità, difformità, stranezze non erano accettate. Come ha fatto a fare il viaggio lui? Come ha fatto ad arrivare negli Stati Uniti?
Il viaggio che lui fa all'inizio è con suo padre, con questo impresario, e si avventurano, come tantissimi italiani facevano all'epoca, via Liverpool verso gli Stati Uniti. E io ho immaginato che lui, insomma, avesse tenuto nascosta quella terza gamba, come poi gli è capitato di fare diverse volte nel corso della sua vita, perché effettivamente poi c'è traccia nei registri delle navi dell'epoca del passaggio di Frank Lentini, di suo padre e di questo impresario. Come sappiamo però, quando arrivavi negli Stati Uniti c'era una rigorosa selezione, un test psicoattitudinale, anche una valutazione della forma fisica. E lì mi sono immaginato perché.
Ecco, tu come l'hai immaginato? Perché è importante anche la tua visione letteraria della vicenda, perché in effetti viene da pensare, un bambino con tre gambe come fa a passare a una selezione che ti guardava anche i denti praticamente? Come potrebbe essersi camuffata la terza gamba lui?
Allora, un grande classico, da quello che ho visto poi nel corso della vita di Franklin, era nascondere questa terza gamba dentro un impermeabile, quindi mascherava in qualche modo. Lui era diventato molto bravo a nasconderla fin da bambino, tant'è che io mi sono immaginato anche durante certe mareggiate, durante la navigazione, lui che andava addosso ad altre persone che poi sentivano questa presenza di questa terza gamba, diciamo, cosa hai nascosto?
Sentirono la presenza a tutti gli effetti, perché era una gamba, non è che era uno
schifo. Esatto, era una gamba, però lui, con quell'astuzia tipica che mi immagino di un siciliano, pur bambino, di quell'epoca, è riuscito a gabbare i controlli al confine lì, alla
Poi
dogana.
Viene a pensare, Alberto, che l'astuzia sì, ma tu pensa che strumenti di autodifesa avrà messo a punto? Dobbiamo calarci nella società di quel tempo, nella totale isolamento e marginazione di una piccolissima provincia siciliana. Trovarsi già con questa cosa talmente abnorme che è indescrivibile, con la famiglia che naturalmente ti vede come una cosa orribile che getta disdoro e vergogna, quindi altro non può fare che buttarti in un istituto perché tu possa rimanere seppellito a vita. Riesci comunque ad avere l'occasione della vita, perché penso che questo agente sia quelle coincidenze che sembrano veramente portate da una sorta di buona sorte, perché per lui comunque era la liberazione. Il prezzo era quello di essere esposto come un fenomeno, ma se lo collochiamo nel sentire dell'epoca, alla fine non era avvertito con quel senso di vergogna con cui potremmo sentirlo oggi. Oggi sarebbe inammissibile qualcosa del genere, una persona esposta per una sua diversità fisica, figuriamoci. Ma dimentichiamo ai tempi che portavano in giro una signora presa alle colonie, chiamata la Venere 88, la mostravano nuda, la facevano prostituire e via dicendo, paesi civilissimi. Quindi l'Occidente coloniale era abituato a vedere persone che avevano stranezze e venivano portate in giro proprio come dice l'inizio del film di Todd Browning, Freaks. Esiste una sorta di segno divino in queste persone, una predestinazione. Ci fanno capire cosa può essere, diciamo, la diversità, la difformità, l'errore, come il pregiudizio grosso che fossero espressioni di atti malevoli, come hai detto giustamente te, compiuti da qualcuno, compiuti dall'umanità, si concretizzano appunto nel mostro. Però mi sembra che una volta passato, una volta avuto questo passaggio difficoltoso che tu hai ben raccontato, tu ti sei immedesimato un po' nella sua figura, diciamo, perché per raccontarlo quasi in prima persona ti sei sentito Frank Lentini in qualche maniera.
Sì, ho provato a immaginare cosa potesse essere per un bambino ritrovarsi dalle quattro mura di una casa in provincia di Siracusa, poi catapultato in quel mondo che doveva essere straordinario, dei circhi dell'epoca, perché appunto ricordiamo era una delle principali forme di intrattenimento, seppur vista con le lenti di oggi chiaramente inammissibile. E ho provato a immaginare una persona che capisce che lì alla fine sì, la sua era una stranezza, ma in un mondo tutto sommato circondato anche da tantissime stranezze, e cerca di portare dal suo lato, al suo favore, questa sua particolarità, diventando non semplicemente l'oggetto, l'essere da esposizione, ma qualcosa di più. E quindi lui a un certo punto inizia a prendere di petto anche la curiosità del pubblico e dire: su, fatemi le domande che avete, ve le leggo negli occhi queste domande che volete farmi, come faccio a trovare dei pantaloni, delle scarpe. Io vi rispondo a tutto, vi racconto com'è stata la mia infanzia, perché effettivamente di questo poi ho trovato traccia nelle mie ricerche su Frank Lentini, come una persona che cercava di andare oltre il semplice esibizionismo.
Qui c'era stato comunque un cammino di emancipazione rispetto il suo stato d'origine e di acquisizione di strumenti di socialità inaspettati per un immigrato. Molti altri suoi coetanei, giovani immigrati, continuavano a vivere nell'emarginazione di zone ben circoscritte in cui stanno gli immigrati italiani. Lui in realtà aveva scelto un'altra strada. Senti, ci fermiamo soltanto un istante per le informazioni alla borsa, poi riprendiamo. Riprendiamo con Alberto Giuffrè, che ricordo che è un collega, un giornalista di Sky TG24, dove ogni sabato mattina conduce il programma Progress. Ha scritto un libro interessantissimo, sotto in una maniera romanzata e interpretata naturalmente, riempendo alcune lacune che naturalmente la storia ha, la storia di Frank Lentini, un ragazzo siciliano che nasce nel 1889 a Rosolini. E aveva la particolarità di avere tre gambe, 16 dita, due piselli e un altro mezzo piede nascosto dietro il ginocchio. Desta l'orrore nella sua cittadina d'origine, la famiglia attualmente lo ripudia perché non può pensare che qualcuno immagini che esista il sangue malato in quella famiglia. Lo mette in un istituto, ma passa come in tutte le favole, la gente che cercava appunto personaggi da spettacolo, e lo porta in America. In America inizia una nuova vita. In America si espone alla curiosità, anche alla morbosità, che era una delle forme tipiche, che alimentavano le forme tipiche di intrattenimento di quei tempi, e comincia a farsi vedere in giro come l'uomo con tre gambe. Allora, il libro è L'incredibile storia dell'uomo con tre gambe, uscito per Minimum Fax, dove è raccontata in chiave romanzata la storia di Frank Lentini. Quindi cominciamo allora, Alberto, a cercare di capire e di vedere anche noi, immaginare quello che può essere stato diciamo l'integrarsi dell'immigrato Frank Lentini, l'italiano con tre gambe. Io vedo che via via un'iconografia c'è, foto di lui ci sono, anche di lui durante lo spettacolo, quindi era diventato un personaggio a tutti gli effetti. Era accompagnato da un parente che lo seguiva, oppure era completamente solo?
Guarda, inizialmente lui era accompagnato da questo impresario, che era colui che l'aveva poi scoperto in Sicilia, e per i primi anni della sua carriera nel mondo dei circhi è lui a fare da agente ad accompagnarlo. Dopodiché arriva una lite per questioni contrattuali, lite di cui ho trovato traccia poi in articoli di giornale dell'epoca.
Cioè, si litiga per i soldi. E quindi era documentato da giornali dell'epoca questa cosa.
Assolutamente sì, lo cito, lo metto poi anche in bibliografia, nel lavoro di ricerca che ho fatto c'è anche traccia di questa lite finita davanti a un giudice tra l'impresario e la famiglia di Frank Lentini per questioni appunto contrattuali, di compensi mancati o da riscuotere.
Quindi era un attrattivo oggi, che ne so, Fedez ha litigato con il suo agente, ecco, una cosa del genere, era considerato una star a tutti gli effetti, se diventava notizia la sua rottura con l'agente.
Sì, ho trovato traccia del fatto che lui fosse praticamente l'artista, chiamiamolo così, più pagato in quel mondo lì a un certo punto, che è un mondo appunto di circhi che vive anche nel parallelamente alla vita di Frank Lentini, una parabola, perché racconto anche come a un certo punto, per via dell'arrivo di altre forme di intrattenimento, per via della consapevolezza del fatto che quello non fosse molto corretto come tipo di intrattenimento, c'è anche un declino di questo tipo di spettacoli, declino che si accompagna alla fine della agli ultimi anni della vita.
Beh, comunque lui fece parte del gruppo degli artisti, il Circo Barnum,
sì,
del Bally Circus.
Lui arriva a esibirsi appunto anche al Madison Square Garden, quindi punto di arrivo massimo per...
Ma cosa faceva nel suo spettacolo? Qual era, diciamo, sei riuscito a trovare testimonianze in cosa consistesse, oltre a farsi vedere il suo spettacolo? Anche perché aveva studiato, parlava quattro lingue, leggo, quindi era una persona che aveva acquisito a tutti gli effetti degli studi, si era emancipato totalmente rispetto a quella che era la sua origine.
Sì, perché dalle prime esibizioni in cui, dicevamo, come raccontavamo prima, stava semplicemente fermo mettendo in mostra la terza gamba, poi arrivano anche delle esibizioni un po' più dinamiche, per cui uno dei suoi pezzi più famosi, anche se detta così chiaramente non fa nessun effetto, è quella di tirare un calcio fortissimo a un pallone con la terza gamba, pallone che poi passava da una parte all'altra dell'arena dove avvenivano questi spettacoli. E poi c'era anche un momento in cui lui suonava e cantava, e poi c'è una terza fase della sua vita che invece è molto più chiacchierata e raccontata, è quella in cui lui risponde alle curiosità e alle domande del pubblico. Quindi ci sono varie fasi di questo di questa sua vita artistica che passano sia da appunto il Circo Barnum, quindi il massimo dell'epoca, ma anche da una sua compagnia di spettacolo che a un certo punto mette in piedi e con cui gira parte degli Stati Uniti.
aveva, diciamo, anche una vita sentimentale, nel senso, non gli impedì, diciamo, la sua diversità, di avere figli, di sposarsi. Tu nella tua storia interpretata tocchi questo aspetto sentimentale, anche perché quello che destra più curiosità, immagino, perché tutto sommato è un uomo con tre gambe, ma anche doppiamente uomo, quindi non puoi immaginare qualunque cosa.
Sì, non svelo troppo di questo. Di questo
aspetto, anche perché non abbiamo fonti storiche, possiamo solo immaginare.
No,
però.
No. Però diciamo abbiamo testimonianza dei suoi quattro figli, quindi chiaramente i suoi apparati erano funzionanti.
Sì, ecco, quello sicuro. Diciamo.
Quello sicuramente. E da un punto di vista sentimentale, io ho provato a immaginare cosa potesse voler dire per una persona che tutto sommato faceva un lavoro divertente, perché viveva quel mondo lì del circo. I due figli, però, due dei suoi quattro figli, a un certo punto però vanno anche in guerra, e uno di loro rimane ferito, e quindi c'è questo momento in particolare che io racconto, un po' di contrasto interiore di lui, che si sente quasi in colpa per essere in giro a fare il suo lavoro, che però voleva dire anche fare un po' divertirsi in giro per gli Stati Uniti, mentre uno dei suoi figli rimane ferito in guerra, mentre serve la patria, cosa che lui ovviamente per la sua condizione fisica non era stato in grado di fare. Quindi c'è quel contrasto lì, c'è quel contrasto anche con la moglie e le sue due donne, che poi ha avuto le storie più importanti della sua vita, e il rapporto con una famiglia che gli ha dato un futuro, decidendo di abbandonare la Sicilia per andare negli Stati Uniti, ma che chiaramente vive anche con certa difficoltà l'ambientarsi in una realtà nuova, che poi è il risvolto di tutte quelle storie di immigrazione di quel periodo, appesi di storie bellissime di riscatto, ma anche di momenti difficili e di contrasti con altre comunità. Insomma,
senti, per quello che tu hai visto e ti sei documentato, c'era poi una ricaduta anche in Italia, gli anni hanno passati, di questo grande successo che aveva questo italiano all'estero. Come fu gestito? Veniva considerato un cittadino che dava lustro al paese, oppure c'era un po' di imbarazzo nel dire, c'era un italiano, con uno degli italiani più famosi in America in quel momento, era l'uomo a tre gambe?
Allora, c'è qualche traccia di un suo ritorno in Europa, e molto probabilmente anche nel suo paese, quindi Rosolini. Quello che possiamo immaginare da alcune cose che aveva scritto e detto lui è che poi, una volta tornato a Rosolini, c'era qualche forma invece di riscatto anche lì, di riconoscimento per quelle qualità che il paese non era riuscito a individuare nei primi anni della sua vita, però non se ne hanno tracce certe. Quello che è certo è che adesso lui, in questi anni, negli ultimi anni, è diventato un simbolo di Rosolini, e tutti i paesi sono molto orgogliosi e fieri di questa storia di riscatto, che però nasce appunto da una forma di, in qualche modo, di espulsione.
Sì, però da quello che mi sembra di capire, in realtà la cosa molto moderna che avesse questo signore era che aveva trasformato quello che sembrava uno stigma, una maledizione, un'immaginazione, in una virtù. Lui era molto fiero di quello che era, non si nascondeva e non si negava a nessun tipo di domanda. Parte del suo show, come detto, era proprio quello di rispondere a tutte le domande, e gli avranno domandato di tutto, immagino. Nuotava, usava questo piede in più come fosse un timone, tutti avranno domandato come si destreggiasse nel campo delle relazioni sentimentali. Sicuramente era molto orgoglioso di questo, quindi se vogliamo vedere una chiave di modernità, c'era in lui, di superamento dello stigma. Certo, faceva il fenomeno da circo, però lo faceva con grande dignità, e quindi tutto sommato questo rappresenta un punto a suo favore.
Sì, infatti secondo me a un certo punto poi abbiamo detto c'è un declino di quella forma di intrattenimento e di spettacolo, e a quel punto la parola freak, che veniva utilizzata per definire chi partecipava da protagonista a questi spettacoli, diventa quasi invece un'etichetta che anche oggi in qualche modo viene data alle persone strane, un po' irregolari, che vivono una vita un po' così. In qualche modo
lui era un fricchettone più che un freak. Oggi diremmo un fricchettone, una persona un po'... E lo era, tu hai detto, una rockstar all'inizio, un po' c'era questa idea qua.
E tra l'altro, per chiudere il cerchio sulla rockstar, un altro elemento che a me è piaciuto subito di questa storia è che negli anni 90 un gruppo rock chiamato Alice in Chains ha fatto un disco che si chiama The Tripod Album, l'album Tre Piedi, e in cui in copertina c'era un cane, un disegno di un cane con tre zampe, ma nel retro della copertina c'era proprio una foto di Frank Lentini. E quindi questa cosa qui mi ha dato la conferma che lui effettivamente era già una rockstar consacrata in quel mondo lì. Volevo aggiungere anche una cosa su quello che dicevi tu riguardo...
No, aspetta un attimo, ti interrompo, perché diamo le informazioni della borsa, del traffico velocemente, poi me la dici subito fra un istante. Avevo interrotto bruscamente Alberto Giuffrè, ricordo autore della storia incredibile L'uomo con tre gambe, Minimum Fax, dove racconta la storia di Frank Lentini. Mi stava dicendo un particolare e ti ho interrotto per il traffico. Riprendiamo da quel punto.
No, riguardava il cosa sarebbe oggi, cosa farebbe oggi una persona con tre gambe, che è la cosa che dicevi anche tu all'inizio. È una domanda che ogni tanto durante le presentazioni di questo libro salta fuori. Sicuramente è impensabile uno show fatto di puro esibizionismo di quel tipo, però forse nel mondo dei social troverebbe
sarebbe un influencer a tutti gli effetti.
Diventerebbe un influencer, un creator, dipende dai punti di vista, però qualcuno che racconta e risponde alle domande degli utenti e in qualche modo monetizza, come si dice oggi, anche sui social.
Andiamo avanti per vedere, diciamo, la fase storica di Frank Lentini. Lui, diciamo, ha avuto una vita abbastanza lunga, perché è morto, mi sembra,
nel 1966.
66, quindi è arrivato agli anni 60, cioè ha visto gli anni 60. Sì. Ecco, su questi ultimi anni della sua vita hai documentazione?
Allora, ho documentazione di un artista a cui ancora piaceva andare in giro con varie compagnie che pure erano un po' agli sgoccioli, perché appunto quella forma di intrattenimento lì era al tramonto, e che aveva deciso di spostarsi, di andare a vivere con la sua seconda compagna di vita a Miami. Una scelta interessante anche perché c'era, ad esempio, lì vicino a Miami un posto che esiste ancora adesso, che si chiama Gibson Town, che è una sorta di posto, di villaggio popolato di freak, era ancora di più all'epoca, insomma, dove andavano a svernare un po' tutti quelli che avevano lavorato in quel mondo. E lui a un certo punto gli viene chiesto se vuole trasferirsi lì, ma preferisce andare a Miami e vivere in una zona residenziale. Si ha traccia dell'indirizzo e si ha traccia anche della vita normale che conduceva tra una tournée e l'altra. Questo particolare mi ha colpito perché è appunto testimonianza poi di una vita tutto sommato normale nella particolarità delle tre gambe.
Vedo che c'è stato un momento di tensione ultimamente, l'ho visto adesso, sto guardandolo, mentre quando a Siracusa qualcuno voleva fare una statua di Frank Lentini, cui si mostrava nudo con tutte le sue particolarità, e ci fu diciamo una forte reazione perché non apparisse. Siracusa era poco lontano da Siracusa, 50 km da Siracusa, Rosolini la sua originaria, però non vollero questa statua, infatti è scomparsa, non ce n'è traccia. Tu ne hai sentito parlare di questa cosa?
Avevo letto anch'io qualcosa a proposito della polemica su questa statua, poi però sinceramente non so come è andata a finire.
No, l'anno scorso è scomparsa, era anche brutta la statua, sto vedendo adesso la foto, era una statua molto brutta, molto rozza, una specie di David di Michelangelo con una gamba che gli esce da dietro, non era molto bella, diciamo, anche perché era completamente nudo. Provarono a farla vedere, ma logicamente non lo vollero.
Ti posso confermare che dalle ricerche che ho fatto, anche quando mi sono messo sulle tracce di Frank Lentini e sono stato a Rosolini, che comunque appunto lì è considerato un orgoglio cittadino.
E questo mi interessa. Tu sei andato sicuramente per scrivere il libro. Che hai sentito? C'era ancora qualcuno che lo aveva visto e conosciuto, essendo morto negli anni 60?
C'è la persona che, tra l'altro, io ringrazio anche nel libro, perché colui che ha creato questo sito, che si chiama franklentini.it, e ha raccolto tutto il materiale disponibile, a parte quello che poi ho trovato io nelle mie ricerche, che è il massimo esperto al mondo di Frank Lentini, e lui sicuramente quello che porta avanti un po' la leggenda di Frank Lentini anche nel paese. Adesso io sono andato a vedere la via dove è nato lui, nel palazzo dove è nato lui, c'è una targa che ricorda appunto la nascita.
Ah, quindi ha ricordato almeno con una targa.
Sì, sì, c'è una targa che lo ricorda. E poi un aspetto che a me è piaciuto molto è nelle ricerche condotte per il mio libro, riuscire a parlare con un nipote di Frank Lentini, figlio del figlio, che sta negli Stati Uniti e che io ho intervistato, e la cui chiamata poi è diventata una parte anche della fine del mio romanzo.
Aveva avuto rapporti con lui, cioè si erano conosciuti, frequentati con questo nipote?
Sì, lui mi ha proprio raccontato l'incontro che aveva fatto con il nonno alla fine di uno spettacolo. Lui era quasi scappato di casa da ragazzo perché aveva sentito parlare di questo nonno che non gli avevano mai fatto conoscere, e allora, mosso dalla curiosità, era andato a trovarlo in uno dei suoi spettacoli e si era andato a presentare poi in camerino dicendo: io sono tuo nipote. Quell'incontro lì, e quel racconto di quell'incontro lì, mi ha restituito anche l'aspetto più umano della vita di Frank Lentini, oltre poi alle ricerche condotte negli archivi dei giornali americani che ho fatto e tutte le altre ricerche che ho fatto.
Dove è seppellito oggi? Perché è morto anche lui soffocato, diciamo, per un problema respiratorio, proprio come l'uomo elefante, il personaggio in un film indimenticabile. Lì aveva una malformità che gli permetteva, non gli permetteva di dormire steso. Una volta, per sfidare la sua sorte, si è steso come una persona normale e è morto soffocato. Frank Lentini, anche lui, è morto di una malattia respiratoria, un problema respiratorio.
È seppellito in Miami. Lui è morto durante una tournée, praticamente era in strada, ho trovato anche lì la notizia sul giornale.
Quindi ha lavorato fino all'ultimo locale. Proprio, è morto
sì,
sul palcoscenico.
Sì, era in tournée ed è durante lo spostamento tra una città e l'altra, per la precisione a Jackson in Tennessee, è morto, appunto ho trovato traccia della breve che di cronaca sul giornale che dava notizia della sua scomparsa, e poi è stato seppellito a Miami. E tra l'altro un aspetto interessante di questa fine vita è che la foto che accompagna poi la morte di Frank Lentini sul Miami Herald è la prima foto di cui ho traccia di Frank Lentini in cui appare soltanto nel viso e non si vedono le tre gambe. Questo è interessante perché non so se è una forma di rispetto nei confronti di una persona che è morta o semplicemente...
Sì, ridargli la sua dignità di essere umano al di là della sua particolarità,
esatto, sì.
È chiaro, è molto chiaro.
Quella è l'unica foto pubblica in cui appare solo in primo piano.
Senti, una mia curiosità, nel tuo libro non mostri mai l'immagine di Frank Lentini, è per raccontare qualcosa che in realtà non deve essere in qualche maniera inquinato dall'aspetto della curiosità morbosa, e vuoi fare la tua storia di Frank Lentini, è questo il motivo, almeno io la vedo così.
Sì, quando ho iniziato a scrivere il libro la prima cosa che mi sono detto è che volevo cercare di tenere lontano il più possibile quell'aspetto di morbosità, perché non era quello che mi interessava restituire, ma volevo semplicemente restituire la straordinarietà di questa storia senza indugiare troppo in alcuni particolari.
Allora, ringrazio Alberto Giuffrè, ricordo il libro La storia incredibile, l'uomo con tre gambe, Minimum Fax, che è la storia meravigliosa di un bambino nato in Sicilia con tre gambe, con varie particolarità, che è riuscito a trasformare quella che era il segno della sua diversità nel motivo della sua gloria. Ci sentiamo domani.